Domenica 5 ottobre, riparti dalle gagne sciolte.
Allora, eccoci in diretta. Dunque, salutiamo Liliana Elena che è con noi al telefono. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao, allora il 3 ottobre ci sarà questa presentazione del numero 33 di Zapruder, movimenti nel Mediterraneo, relazioni, scambi e conflitti. È un numero insomma davvero molto interessante e molto ricco, come d'altronde spesso capita. E intanto c'è diciamo una certa continuità con diciamo le analisi e l'approfondimento e l'ampliamento degli orizzonti della ricerca su temi su cui la rivista ha insistito molto negli ultimi anni, quali quelli del colonialismo, il femminismo e le migrazioni, insomma. In questo caso c'è anche la centralità, diciamo, cioè si muove da una necessità, cioè quella di ribaltare una certa lettura che si è imposta a livello pubblico rispetto al risveglio dei popoli arabi, e invece qui si propone diciamo una certa idea di continuità, no, delle lotte che hanno attraversato i paesi a sud del Mediterraneo e magari lotte che si sono anche interrotte nel corso dei decenni, ma insomma non si possono rimuovere del tutto, no, questi aspetti di continuità, ma soprattutto si insiste sul far dialogare la prospettiva micro con diciamo quella appunto transnazionale, globale, in un'accezione aperta di contaminazione, di interscambio continuo. Ecco, lo scenario insomma che viene fuori è certamente molto più articolato e anche più interessante, però, no?
Sì, in effetti diciamo nel titolo c'è un po' questa quest'idea di giocare anche con il doppio significato del termine movimenti, cioè inteso sia come mobilità delle persone e sia nel senso di movimenti sociali e politici, quindi l'idea che c'è un po' dietro questo numero è di capire come diversi tipi di mobilità, dalle migrazioni per lavoro, all'esilio, alla diaspora, hanno influenzato, attivato movimenti o mutamenti nei movimenti politici e in qualche modo come questi due fenomeni si sono intrecciati. In particolare quando abbiamo iniziato a pensare al numero avevamo in mente due cose, di cui una l'hai già citata tu, ed era un po' questa lettura delle cosiddette primavere arabe, dove il termine primavera rievoca appunto quello del risveglio, come se prima di quel momento lì non ci fossero stati dei movimenti, ci fosse stata una lunga storia di rivolte, di conflitti, e l'altro era naturalmente dall'altra parte l'ecatombe dei migranti nel Mediterraneo. Questa è un po' l'idea di partenza, quindi una delle idee del numero è un po' di mettere in discussione questa immagine del Mediterraneo che va a volte un po' per la maggiore come uno spazio in qualche modo conciliato, come uno spazio omogeneo. E in effetti il numero, soprattutto nello zoom, quindi nella parte monografica, mette a fuoco spazi diversi, che in alcuni casi sono delle città, ad esempio c'è questo articolo di Lankuri Magdisi sull'anarchismo di inizio secolo in Egitto, e che mette a fuoco soprattutto l'importanza della storia dell'azione e della presenza ad Alessandria degli anarchici italiani in relazione alla nascita del movimento anarchico in Egitto. Invece l'altro saggio di Emmanuel Blanchard mette a fuoco una manifestazione che si svolge a Parigi nel luglio del 14 luglio del 53 e l'eccidio degli algerini, e infine il terzo contributo, quello di Natalia Vince, si focalizza sulla storia, su una comparazione sul movimento delle donne in Algeria e in Tunisia, diciamo nel periodo postcoloniale, quindi sono anche appunto sguardi e scale su diverse su queste storie.
Pronto, Eliana? Ciao.
Sì?
Ciao, cambiamo voce. Senti, allora, tra l'altro uno degli aspetti che ci sembra insomma più importante sottolineare di questo numero, che insomma concordo con il parere più che positivo dato da Luciano rispetto alla riuscita insomma delle prospettive toccate, c'è anche il concentrarsi su alcuni aspetti particolari che in qualche maniera sottolineano lo spazio mediterraneo come spazio anche di incroci e di costruzione di soggettività differenti, e la sua capacità in qualche maniera di, attraverso l'osservazione di questo spazio, anche di cogliere elementi di identità assolutamente liquidi in continuo movimento, appunto come giustamente diciamo giocate tra virgolette con il termine nel vostro editoriale, ma che costruiscono poi anche elementi interessanti di osservazione, e penso agli elementi dell'identità in sé nazionale, con a partire dalla copertina stessa, che se non sbaglio è curata da ci sono due interessanti spazi diciamo dedicati alla rappresentazione artistica anche di questo studio,
sì.
e questa in particolare è una copertina di un'opera di Patrick Altès, se non so,
sì,
se lo nomino bene, chiamata Pied Noir Cowboy, e che appunto ci racconta in sé di questa identità in sé multipla, ma di per sé anche, come ammette lo stesso autore, non desiderosa di una nostalgia e in qualche maniera revanchista nei confronti della colonizzazione francese dell'Algeria, ma anzi cerca di essere un po' un elemento riconciliativo, così come anche invece l'elemento della sessualità e del rapporto di genere ritorna in molti dei contributi, e penso in particolare a quello di Vincenza Perrilli, che ci racconta il dibattito sempre appunto in terra francese sul libro Desiring Arabs di Joseph Massad. Quindi l'elemento dell'identità, delle identità e la loro diciamo irriducibilità dentro lo spazio mediterraneo, penso sia una delle linee guida un po' che vi ha mosso nella scelta dei contributi e nella loro articolazione.
Sì, assolutamente, ci interessava in qualche modo mettere a fuoco anche, direi, nelle storie più note, nelle storie politiche, degli aspetti che spesso appunto non vengono tematizzati. Quindi ad esempio accanto ai contributi che citavi tu, mi piace ricordare anche quello di Vanessa Mayer, che su una rivista fatta tra l'Inghilterra e l'Etiopia da Silvia Pankhurst e Silvio Corio, che intreccia la biografia di questi due personaggi. Silvia Pankhurst è una famosa, diciamo, è più conosciuta come una delle figure del suffragismo inglese, ma è stata soprattutto un antifascista e un anticolonialista, e Silvio Corio era un anarchico italiano esule in Inghilterra, che appunto mettono in piedi questa rivista in Etiopia, diciamo, nel periodo a cavallo dell'invasione italiana. Così come il tema che citavi tu, appunto, anche dell'intreccio tra questi temi e le questioni che riguardano la sessualità e il genere, penso anche all'intervento di Nicoletta Poidimani, che è un intervento critico rispetto al dibattito sulla cittadinanza in Italia e alla storia che ha dietro il modello dello ius sanguinis, che mette appunto in connessione i modelli di dominio maschile nell'Italia fascista e nelle colonie, quindi sono delle linee di, come dire, di incrocio che cercano di mettere a tema appunto sia gli elementi non visti, in qualche modo non dibattuti di alcune di queste storie, sia di guardare da una prospettiva diversa quelle che sono alcune storie note, come quelle appunto del periodo della post-indipendenza nei paesi del Maghreb, oppure appunto in Europa la storia dei movimenti femministi e la loro connessione con il movimento anticoloniale. A questo proposito, così, mi piaceva anche sottolineare che ci sono due interventi che poi riprendono questi temi e che hanno molto a che fare anche con la connessione tra il dibattito attorno al queer e la dimensione transnazionale, in particolare uno di Lia Viola che discute sulla, diciamo, problematico rapporto tra movimento internazionale LGBT e movimenti nell'Africa subsahariana, e un dialogo tra Elisa Arsini, parla di Core, e Christian Loiacono, curato da Marco Pusternetz, che appunto un po' che si basa su due libri che sono recentemente usciti su questi temi. Quindi è anche un discorso, cioè il tentativo di mettere in evidenza questo discorso a cui facevi riferimento tu sull'identità applicato anche allo spazio e anche alle temporalità, no? Cioè la possibilità di rimettere in moto in modo diverso una visione lineare dei movimenti.
Bene, dunque, tornando ancora a invece i tre articoli che compongono, diciamo, la parte degli zoom, insomma, viviamo un anno in cui casca un anniversario molto importante, no? Cioè quello del un evento straordinario come la fondazione della prima internazionale, no? Ecco, in qualche modo il primo zoom, quello appunto a cui ti riferivi anche prima, cioè nel precedente intervento, Ilham Kuri Magdisi, lavoratori anarchici, la costruzione della sinistra in Egitto, ripercorre, anche se collocato insomma in un periodo temporale successivo e che in realtà corrisponde alla formazione della seconda internazionale più o meno, no? 1870-1914, quindi è compreso, diciamo, in quel periodo. In realtà poi ci accorgiamo che gli itinerari anche, no, dei soggetti politici politicizzati a sinistra, che appunto vanno a fondare poi la sinistra radicale in Egitto in questo caso, ma insomma non sono poi così tanto diversi da quelli dei loro predecessori, no? Nel senso che le aspettative politiche che si creano, la mobilità di cui sono portatori questi soggetti, il modo in cui si cementa anche tra di loro l'educazione politica, il tutto collegato al fuoriuscitismo, no? Gli elementi sono pressoché i medesimi. In questo caso però ci si occupa appunto di paesi extraeuropei, e questo è probabilmente, insomma, l'aspetto nuovo, no?
Sì, e anche questo direi che forse è uno degli contributi un po' che rendono più esplicito, più evidente questa idea un po' di rovesciare la carta, nel senso di guardare appunto ad alcuni anche ad alcuni processi già molto analizzati e conosciuti da un altro punto di vista. In questo caso è molto interessante perché Kuri Magdisi insiste molto, direi, su come cambia la rappresentazione del movimento internazionale anarchico se si considera il tipo di nuovi processi messi in campo in questo caso dalla diaspora italiana in Egitto, per cui mette a fuoco che tipo di forme ha assunto il movimento anarchico in Egitto, che non sono semplicemente, diciamo, tra virgolette, un'esportazione dell'anarchismo, e lo fa vedere a partire appunto dalle riviste, dai luoghi che sono uno spazio appunto di incontro e di contaminazione. E l'altro aspetto forse interessante da sottolineare è che l'articolo però non guarda solo alla dimensione, come dire, strettamente politica, no? Quindi dei circuiti degli esuli, degli espatriati, ma guarda anche al contesto, cioè come questo sta in rapporto con le migrazioni di lavoro degli italiani, in questo caso in Egitto, no? E quindi anche qui viene messa in evidenza come pur negli squilibri tra le posizioni di potere che occupavano migranti europei e lavoratori locali, si creano tutta una serie di contaminazioni e di a loro volta di mobilitazioni politiche a cui questo saggio, come tutta una la storiografia, un dibattito che sta nascendo attorno a questi temi, che mettono forse per la prima volta in evidenza e al centro anche di un modo di considerare la dimensione transnazionale dell'anarchismo. Ecco, questo mi sembra un bell'esempio di come si possono mettere in collegamento questi fenomeni più strettamente politici con fenomeni legati appunto alle migrazioni da una e dall'altra parte del Mediterraneo.
Eh sì, insomma, consigliamo vivamente, insomma, la lettura di questo pezzo, soprattutto per chi è, come dire, fortemente interessato, no, a ricostruire la storia degli anarchici nel mondo. Certamente questo è un contributo molto interessante, l'incontro tra i destini delle comunità operaie locali e non in Egitto con queste, questi gruppi,
sì,
di italiani.
È un caso che l'anarchismo riemerge
sì,
in diversi interventi, anche un modo di rileggere la storia dell'internazionalismo da punti e luoghi diversi da quelli soliti.
È un rovesciamento della carta, direi assolutamente riuscito, è diciamo il punto da cui muove anche il secondo zoom, quello di Emmanuel Blanchard. Davvero in questo caso si mette a fuoco una diciamo prospettiva transnazionale del colonialismo che addirittura permette, diciamo, mettendo in relazione ciò che accade in regime coloniale, parliamo degli algerini in Francia e degli algerini in Algeria, insomma, mettendo in relazione ciò che accade nelle colonie e ciò che accade invece nel cuore dei paesi imperiali, insomma, permette addirittura di retrodatare l'inizio della guerra d'indipendenza d'Algeria in un certo modo, no? Valutando il massacro che viene compiuto nel 14 luglio del 53 a Parigi da parte appunto della polizia ai danni degli algerini che manifestavano.
Sì, qui c'è sicuramente questa lettura, a cui l'altro elemento molto interessante che viene fuori da questo contributo di Blanchard è un po' quello della messa in discussione diciamo dell'eccezionalità di questo evento a Parigi, nel senso che a Parigi era da molto tempo che non si apriva il fuoco sui manifestanti, ed è la lettura che ne fa Blanchard, è molto interessante perché mette in evidenza un altro circuito di circolazione che non è legata tanto alle persone, ai soggetti, ai movimenti, ma anche alle tecniche di repressione, e quindi colloca questo evento non tanto e non solo sulla scena parigina o metropolitana della, diciamo, gestione dell'ordine pubblico, ma nel contesto della gestione dell'ordine pubblico in Algeria, in Tunisia, nelle aree del Maghreb che stavano andando verso l'indipendenza, quindi è un altro esempio appunto di circolazione non solo di soggetti, ma in questo caso di pratiche che mettono in collegamento quello che avviene in Europa, in particolare in Francia, con quello che avveniva nei territori colonizzati o in via di decolonizzazione. Quindi l'idea che per capire che cosa succede a Parigi non bisogna solo guardare alla storia della gestione dell'ordine pubblico e delle manifestazioni in Francia, ma considerare appunto la traduzione, l'importazione anche sul territorio francese di tecniche di gestione dell'ordine pubblico tipiche dei territori coloniali.
Senti, un'ultima domanda, diciamo, meglio un'ultima richiesta, diciamo, di narrazione di questo numero, di questo lavoro, che poi ricordiamo a cui verrà dedicato, insomma, più spazio dal vivo a chi verrà venerdì 3 ottobre alle 6:30 a Tuba, via del Pigneto 39A, tra l'altro con ospiti, oltre a voi ovviamente tu e Andrea Brazzoduro come in quanto curatori, anche Renata Pepicelli, se non sbaglio.
Sì, che è una appunto contributrice che ha contribuito al numero.
E Sonia Sabelli e Miguel Meglino, insomma, che probabilmente ascoltatori e ascoltatrici a radio sono nomi a cui dovrebbero essere abbastanza avvezzi. Però appunto, tornando un po' al, quindi là ci sarà modo anche di approfondire ovviamente i temi, però a proposito anche del contributo di Renata Pepicelli, interessava un po' anche sottolineare questo a proposito di linee di continuità a cui accennavi prima, l'immagine della donna dentro questi movimenti di rottura, dentro le decolonizzazioni. C'è un corposo intervento fra gli Zoom di Natalia Vince, che tu raccontavi prima, avevi citato prima, e che appunto ci parla della visione del dibattito sui movimenti, sulla questione femminile, viene citata tra virgolette, nei movimenti in maniera comparativa, nei movimenti di decolonizzazione algerino e tunisino, che insomma pare che sia uno degli elementi anche di un terreno di confronto storiografico e non solo abbastanza importante, soprattutto poi anche alla luce di quello che è l'utilizzo attuale di cui parla appunto Renata Pepicelli nel suo commento rispetto all'uso del corpo della donna nei media del mondo arabo, a partire dalla rivoluzione egiziana, da Piazza Tahrir. E quindi vediamo una linea di continuità su quello che è l'immaginario che si costruisce sul ruolo della donna dentro i momenti rivoluzionari, i momenti di rottura, e che ovviamente il nostro occhio a volte, insomma, nutre contraddizioni, alimenta contraddizioni, che di cui appunto Renata Pepicelli parla esplicitamente di visione orientalista dell'immagine della donna araba, e che è quella un po' che ci fa che penso crei più discussione anche rispetto a una complessità dell'attuale, nel quale insomma si cerca ancora di trovare un po' forse la rassicurante certezza delle posizioni nette, quando invece vediamo già dagli anni 50, dalla costruzione dei processi di decolonizzazione, esserci comunque elementi di discontinuità e di contraddizione non secondari nella costruzione poi delle società che si vanno a emancipare dai domini coloniali.
Sì, in effetti i due contributi sono collegati, direi, tra di loro da una prospettiva che, da punti di vista diversi, anche perché affrontano due fasi molto diverse, cerca un po' di ribaltare quest'idea dell'uso delle donne nel raccontare le rivoluzioni, in cui in qualche modo la questione diciamo della liberazione, dell'emancipazione delle donne diventa un terreno di solito per parlare d'altro. In particolare Renata Pepicelli smonta radicalmente, direi, questa rappresentazione nei media europei occidentali che hanno usato l'idea del corpo delle donne nelle rivolte arabe per giudicare prima della bontà di queste rivolte, no? Quindi l'idea che le donne fossero presenti in piazza era in qualche modo un segno della forza, della potenza di queste rivolte, e poi anche direi per decretarne il fallimento, no? Quindi l'idea che in questi paesi poi ci siano state delle o si siano affermate delle politiche che dal punto di vista europeo occidentale vengono considerate di regressione rispetto alla politica dei diritti sulle donne, viene un po' considerato il metro su cui misurare il fallimento di queste rivoluzioni. Renata invece fa vedere, a partire da dal tipo di rappresentazioni che le donne stesse danno di sé, che hanno dato di sé in media diversi, che vanno dalla televisione alla radio, o ad esempio a tutta l'esperienza anche dei graffiti per le strade. Quindi fanno vedere invece la complessità della posizione delle donne all'interno delle rivolte arabe e anche delle diverse posizionalità politiche che prendono le donne, che in qualche modo non possono essere considerate un gruppo omogeneo. Quindi in questo senso smonta questa visione orientalista per cui il corpo delle donne sarebbe una metafora dello spazio coloniale stesso.
Va bene, allora noi diciamo anche un po' a malavoglia, però ci fermiamo qui perché non vogliamo svelare troppo. Ovviamente l'invito è alla partecipazione all'incontro, alla presentazione diciamo dal vivo, in modo tale da avere anche, oltre a te ovviamente, anche il punto di vista di Andrea certo, su questo numero, e insomma le osservazioni degli altri ospiti a questo appuntamento. Tra l'altro, visti i temi che insomma giustamente abbiamo sottolineato, toccano trasversalmente il numero, ovvero in particolare quello delle identità di genere e delle donne, ci è sembrato insomma utile e intelligente la scelta della location di Tuba, la libreria delle donne, caffè libreria delle donne in via del Pigneto 39A, e alle 18:30 di venerdì. Quindi a questo punto, per il resto ovviamente chi volesse può trovare insomma Zapruder sia in quella situazione, in quella location, sia insomma rinnoviamo l'invito all'abbonamento, essendo una rivista fondamentalmente autofinanziata ed autoprodotta. E con te quindi ci diamo appuntamento a venerdì e ti ringraziamo moltissimo del tempo che hai dedicato a questo spazio.
Ciao, grazie Liliana.
Ciao, ciao.
Un abbraccio. Ciao, ciao.
Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. tuya, tu cachero.